avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, si riaccende la tensione in Libia tra gruppi armati. Le autorità libiche a Tripoli chiedono ai cittadini di non uscire dalle abitazioni se non per motivi urgenti, ma almeno al momento la situazione sembra tornata alla normalità. Poi, in questi 25 minuti del mondo alla radio, primi 25 minuti nel mondo alla radio, torneremo a parlare della situazione a Gaza. Allora, in regia c'è Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci. Cari ascoltatori, era da un po' di tempo che non parlavamo della situazione in Libia. Pensate che 6 corpi senza vita sono stati recuperati in un'area a sud di Tripoli dopo che nella notte ci sono stati violenti scontri tra gruppi armati e rivali dopo l'uccisione di Abdul Ghani al-Kaki, noto come Ghaniwa, che è leader di una milizia che viene chiamata Stability Support Apparatus. Ecco, il Ministero dell'Interno del Governo di Unità Nazionale della Libia ha dichiarato che la situazione nella capitale Tripoli è sicura e stabile adesso. Ha aggiunto che tutte le forze di sicurezza stanno svolgendo il proprio compito per appunto mantenere l'ordine pubblico. Tuttavia il Ministero ha invitato i cittadini a uscire dalle loro case solo per cose strettamente necessarie. Vedremo nelle prossime ore se davvero la situazione sarà tornata, diciamo, moderatamente calma. Tra l'altro, poco fa il governo ha annunciato di aver preso il controllo di una base della milizia al-Kiki. Allora, una situazione caotica frutto della perenne instabilità politica, così ci ha detto il giornalista Giampaolo Cadalano, autore del libro Sotto la sabbia, la Libia, il petrolio, l'Italia.
Le milizie sono una struttura legata al potere ovunque, sia a est che a ovest. Di fatto nessuna autorità, anche quelle riconosciute internazionalmente, può fare a meno dell'apporto delle milizie, che poi si schierano l'una contro l'altra sulla base di bugie, cioè facendo riferimento ad autorità, facendo riferimento anche a valori, ma poi alla fine quello che conta è il controllo del territorio, il controllo dei giacimenti. Questo è sempre stato, dalla fine di Gheddafi a oggi, è sempre stato, come dire, lo sfondo di qualsiasi movimento di potere, qualsiasi scontro in Libia.
Ecco, Cadalano, ma questo in sostanza vuol dire che in Libia ancora non c'è un unico governo pienamente riconosciuto?
No, non solo non c'è, ma non sembra neanche all'orizzonte, perché nonostante l'ONU stia cercando di portare avanti tutto il processo che dovrebbe alla fine condurre a elezioni presidenziali, che in qualche maniera sono comunque un passaggio inevitabile per immaginare un futuro di stabilità per il paese. Ecco, nonostante questo il paese resta frammentato, resta diviso e comunque sia è persino lontana l'ipotesi per cui alla fine la Libia venga riunificata sotto un'unica guida. Non si può escludere allo stato dei fatti che la Libia alla fine venga divisa, perché in questo momento è spaccata in due, con due parlamenti, due autorità e soprattutto due alleati ingombranti. A ovest c'è la Turchia, a est c'è la Russia e ognuno ha interessi diversi dall'altro e non sono sicuramente quelli della popolazione libica, quindi comunque la stabilità sembra molto lontana ancora.
Ecco, Cadalano, lei ha scritto anche un libro sull'importanza del petrolio in Libia e sui tanti appetiti che in questi anni hanno aleggiato sulla Libia. A che punto siamo per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse petrolifere e soprattutto chi ne sta traendo beneficio?
Ne stanno traendo beneficio soprattutto le potenze estranee, sicuramente i ricavi del sottosuolo libico non vanno a favore della popolazione, cosa che invece ai tempi di Gheddafi in buona misura succedeva, con tutte le riserve che ci sono da esprimere su quel regime, ma comunque sia veniva il petrolio e il gas venivano raccolti per l'interesse della popolazione. Adesso invece ci sono i turchi e i russi, i turchi da una parte, i russi dall'altra. I russi per esempio hanno stanziato in Libia le milizie mercenarie della Wagner e dopodiché ne hanno ritirato una congrua quantità per mandarli a combattere in Ucraina, ma i miliziani che sono rimasti a guardia dei giacimenti, quindi l'unica cosa che interessa è il controllo delle risorse del sottosuolo, non sicuramente l'attenzione alla tutela della popolazione civile. Quindi nel momento in cui si è rotto l'equilibrio che in qualche modo col pugno di ferro Gheddafi aveva imposto sul paese, adesso è difficilissimo ricostruirlo.
Ecco, in tutto questo poi quello che in qualche modo impressiona è la quasi totale assenza dell'Unione Europea e forse anche dell'Italia.
Nasce dal fatto che gli interessi dell'Unione Europea non sono mai univoci. La guerra, l'intervento occidentale, non ce lo dimentichiamo, è nato su iniziativa francese e i francesi avevano come idea fondamentale quella di portare via la posizione di favore che invece l'Italia aveva. L'Italia non ha soltanto interessi sulle fonti di energia, ma anche questo feticcio del controllo dell'immigrazione, dove i libici sono quelli a cui l'Italia soprattutto, l'Europa in genere, ma l'Italia soprattutto ha affidato il lavoro sporco, cioè quello che gli italiani non vogliono fare, cioè la repressione e la chiusura in campi di concentramento dei migranti. Comunque sia, di fronte a questa emergenza, secondo me falsa, dell'immigrazione, i governi italiani si sono decisi a sostenere anche i più grandi mascalzoni libici purché gli togliessero questo problema.
Allora, poco fa, tra l'altro, è arrivata la presa di posizione della ONG Mediterranea, che è sempre molto presente nell'assistere i migranti, che appunto è preoccupata per la sorte non solo dei civili a Tripoli, ma anche dei tanti profughi presenti sul territorio. Allora, fin qui la Libia, ma per il resto delle notizie do la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Ancora una visita a sorpresa per Papa Leone XIV. Stamani si è recato in via Paolo VI, sede della Curia Generalizia dell'Ordine di Sant'Agostino e del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Il pontefice, secondo quanto si apprende, ha voluto partecipare con i presenti alla messa e poi pranzare con loro. Ricordiamo che il Papa è stato priore generale degli Agostiniani dal 2001 al 2013. La visita, riferisce la sala stampa, si è svolta in forma privata. Domani, mercoledì 14, alle ore 10 in aula Paolo VI, Papa Leone incontrerà invece i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali con le delegazioni giunte da tutto il mondo. Sullo scacchiere internazionale ancora prove di disgelo tra Russia e Ucraina, con Mosca che si dice pronta a sedere al tavolo dei negoziati giovedì prossimo a Istanbul, ma ha respinto l'ultimatum dell'Europa per una tregua imminente con Kiev, sostenendo che l'approccio dell'UE alla questione sia troppo schierato e non equilibrato. Risponde il cancelliere tedesco Merz promettendo l'inasprimento di sanzioni. Il presidente ucraino Zelensky sarà in Turchia e ha intenzione di parlare soltanto con Putin, che però secondo il Cremlino non ha ancora deciso se presentarsi di persona. La sua assenza sarebbe il segnale definitivo che vuole continuare a fare la guerra, si legge in una nota della presidenza ucraina. Anche il capo della Casa Bianca preme per un incontro faccia a faccia tra i due leader. Sarà un momento molto importante e ne usciranno cose buone, ha detto Trump, affermando che potrebbe esserci anche lui. Intanto l'Agenzia per l'Aviazione Civile delle Nazioni Unite ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'abbattimento del volo della Malaysia Airlines avvenuto il 17 luglio 2014 sui cieli ucraini, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'organizzazione ha ritenuto fondati in fatto e in diritto i ricorsi presentati da Australia Australia e Paesi Bassi. Conclusioni di parte, commenta Mosca, la nostra posizione è ben nota, la Russia non ha partecipato alle indagini su questo incidente, quindi non accettiamo i risultati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov in conferenza stampa. Pechino ha rimosso dopo un mese il divieto delle compagnie aeree cinesi di ricevere le consegne di jet Boeing per effetto della tregua commerciale raggiunta ieri nei negoziati di Ginevra con gli Stati Uniti, che ha ridotto in via temporanea i dazi doganali su entrambe le parti. Non ci sono vincitori in una guerra commerciale dei dazi, il protezionismo porta soltanto all'isolamento, ha detto oggi Xi Jinping. Il presidente cinese, aprendo i lavori del forum Cina-CELAC, ha inoltre annunciato che Pechino fornirà prestiti per 9,2 miliardi di dollari ai paesi dell'America Latina e dei Caraibi. E ora in Germania, dove il governo tedesco ha annunciato di aver arrestato 4 leader di un'organizzazione di estrema destra nota come Regno di Germania, che cercava di minare l'ordine democratico del paese. Lo riporta la stampa tedesca, precisando che tale organizzazione è stata messa al bando. Centinaia di agenti delle forze di sicurezza in diverse regioni hanno perquisito le proprietà di questa associazione, le abitazioni dei suoi membri più importanti, in una maxi operazione contro il gruppo cospirazionista. Il ministro dell'interno Dobrindt, il loro obiettivo è fondare un controstato e dividere la Repubblica federale, ha detto non si tratta di nostalgici inoffensivi ma di strutture criminali. Infine in Italia, dove la terra trema ancora ai Campi Flegrei, alle 12.07 una scossa di magnitudo 4.4 secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata registrata nella zona e poi avvertita nettamente anche a Napoli, persino ai piani bassi delle abitazioni, ha provocato paura e si è sentita nei comuni limitrofi, a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Al momento non si hanno segnalazioni di danni, la regione ha però sospeso la circolazione ferroviaria in via precauzionale, chiuse le scuole. È tutto, a te la linea.
Mi rivolgo ai grandi del mondo ripetendo l'appello sempre attuale. Mai più la guerra! Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi.
Allora, le parole del Papa appunto sul Medio Oriente, diamo un ultimo bilancio: 39 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani attuati ieri nell'enclave palestinese. Tra l'altro interviene anche pochi minuti fa il primo ministro israeliano Netanyahu, che dice che nei prossimi giorni entrerà a Gaza l'esercito con tutte le sue forze per, dice lui letteralmente, sottomettere e distruggere in modo definitivo il movimento islamista palestinese Hamas. Allora, oggi vi devo dire che è stata presentata la delegazione italiana in partenza per il valico di Rafah e la striscia di Gaza dal 16 al 19 maggio. Ecco, l'iniziativa promossa da AOI, ARCI e Assopace Palestina. Allora noi abbiamo in linea Silvia Stilli, presidente di AOI. Buon pomeriggio Stilli.
Buon pomeriggio a voi e grazie ancora una volta per l'ospitalità.
L'obiettivo è una testimonianza con quale scopo? Perché insomma la situazione non sembra migliorare affatto, Stilli.
Sì, allora interpretiamo le parole di Leone XIV. Vogliamo sottolineare quelle. Deve cessare assolutamente il fuoco, non può esserci una finta tregua come quella del 19 gennaio 2025. Dal 18 marzo sono ripresi tutti i bombardamenti, sono stati chiusi tutti quanti i valichi, non entra più nulla, nessun tipo di aiuto a Gaza, ed è adesso un'emergenza umanitaria come mai se ne sono viste. Ormai le immagini dei bambini sono che tutti noi possiamo vedere sono terribili. Vogliamo questo, vogliamo che assolutamente siano le agenzie delle Nazioni Unite a fare la distribuzione degli aiuti, e cosa che sappiamo che con il piano Gedeone con la scelta del gabinetto di guerra di Israele invece si vuole affidare ai militari solo in alcuni hub, e quindi chiudere, come dire, ogni attività umanitaria da parte delle Nazioni Unite. Questo vogliamo fare, no, non solo una testimonianza, perché chi sarà a Rafa, e stiamo parlando di 14 parlamentari dell'Intergruppo per la Pace Israele-Palestina della Camera dei Deputati, 3 eurodeputati, 13 giornaliste e giornalisti di tantissime testate nazionali, accademici, esperti di diritto internazionale, le ONG della OI, l'ARCI, l'Assopace vogliono cercare di entrare a Gaza. Abbiamo chiesto all'ambasciatore italiano in Israele.
Però mi scusi Stini, quante possibilità avete? Perché non ci siete riusciti recentemente, se non sbaglio.
Sì, lo so, però si cerca di fare tutto appoggiati appunto dai parlamentari, appoggiati quindi da anche europarlamentari, quindi da delle presenze che sono istituzionali, che premono ovviamente sulle istituzioni. Io devo ringraziare l'ambasciata italiana al Cairo, perché anche questa volta, come più di un anno fa, ha dato una mano assolutamente per i visti, per permettere, sta perorando la causa appunto perché non si sia stoppati nel Sinai. Adesso, come dire, sembra sempre più certo, ormai a ridosso dalla partenza, che si riuscirà ad arrivare a Rafa. E anche questa è una cosa importantissima, perché chi sta a Gaza, per esempio, parlo anche di italiani che lavorano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che addirittura adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità non riesce nemmeno ad arrivare al valico. Quindi questa non vuole essere solo una testimonianza, ma vuole essere assolutamente, come dire, il supporto alla voce principale, quella che abbiamo sentito all'inizio di questa parte, quella di
Leone, diciamo, 14. L'apporto della società civile. Che cosa vi dicono?
Stiamo anche preparando un ulteriore mezzo che possa passare Rafa appena si aprirà, e se si aprirà, ne abbiamo già fatti entrare 2 con gli aiuti.
Senta Stilli, in un minuto davvero, va sensibilizzata ancora di più l'opinione pubblica italiana e europea su quello che sta avvenendo a Gaza?
Assolutamente sì, e va fatta pressione sulla parte politica. Io credo, noto anche dagli aiuti che ci vengono mandati, i sostegni, le donazioni in denaro alla OI, che sono riprese in queste ultime 2 settimane, che da parte dell'opinione pubblica c'è attenzione, c'è più attenzione da parte delle testate, avremo testate nazionali, anche Rai News nella delegazione, e la politica che deve assolutamente, come dire, vergognarsi di non fare nulla di fronte a questa catastrofe umanitaria.
E allora in bocca al lupo, io saluto noi Silvia Stilli, presidente OI. Buon pomeriggio Stilli.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين.
E allora le canzoni dei rapper di Gaza. Allora vi devo dire che oltre il 93% delle bambine e dei bambini di Gaza sono a rischio critico, carestia. Questo lo dice Save the Children. C'è qualche speranza però, perché 2 voli per evacuazione medica porteranno in Italia 14 bambini appunto dalla striscia, dove appunto la situazione è sempre più critica. Questo lo ha annunciato il capo della protezione civile siciliana. Nei fatti la situazione rimane molto molto critica per tutti i civili, tante famiglie sono costrette a prendere decisioni estreme proprio per sopravvivere. Senza cessate il fuoco e aiuti, la carestia a Gaza sembra davvero inevitabile, così ci ha detto Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
Da oltre 2 mesi l'assedio totale che Israele ha imposto su Gaza sta impedendo di fatto l'ingresso di qualsiasi cosa, cibo, acqua, medicine, carburante. Le persone non ce la fanno più, sono sfinite sia fisicamente che a livello psicologico. Abbiamo testimonianze di intere famiglie che stanno deperendo, bambini che non hanno la forza di piangere, insomma.
Dove, in quale città precisamente, in quale zona di Gaza?
Non... Ma allora, guardi, noi siamo presenti in tutta la striscia, okay? Quindi da Gaza Nord a Rafah, passando per Khan Yunis e altre zone della striscia, perché agiamo sia direttamente che attraverso i nostri partner,
che sono?
Coloro che sono ancora attivi appunto nella striscia. Noi abbiamo una dozzina di partner che fanno dalla distribuzione di cibo al sostegno psicologico, sostegno a persone in gravidanza di carattere ambulatoriale, anche se la nostra specializzazione era quella di portare acqua varie forme, quindi dalla riparazione delle reti idriche fino alla distribuzione di cisterne o impianti di desalinizzazione oppure truck, camion, autocisterne.
Ecco, purtroppo... ha parlato di partner, ma come si svolge questo partenariato e chi sono fisicamente i vostri interlocutori che aiutano a migliorare una situazione drammatica?
Ah, sono palestinesi, sono associazioni palestinesi, come noi siamo presenti dal 1980 nella striscia, e questo ci ha permesso di avere sviluppato tutta una serie di partnership con organizzazioni che lavorano in vari ambiti. La maggior parte dei nostri operatori sono palestinesi, questo appunto ci permette di avere una capillarità e una capacità di risposta in quelli che erano appunto, fino a quando si poteva agire, gli ambiti più critici della risposta umanitaria.
Dunque, gli ultimi dati forniti su Gaza dall'IPC, lo standard globale che classifica il livello di insicurezza alimentare, evidenziano che l'intera striscia sia ad alto rischio di precipitare in una carestia. Voi avete il polso, qual è, quanto più precisamente possibile, la situazione?
In questo momento è rimasto in piedi solamente poche riserve d'acqua e il sostegno psicologico, soprattutto nel nord della striscia. Le altre nostre attività sono bloccate perché le nostre riserve di cibo, di kit disinfettanti sono finite o non abbiamo ad esempio i mezzi più per riparare le condutture idriche.
Ecco, un'altra sigla come ActionAid da conto, che opera come voi anche su territori di crisi, per esempio da conto di migliaia di bambini in cura per malnutrizione acuta, e parla di almeno 57 persone morte di fame da quando è iniziato il blocco totale il 2 marzo scorso, se non vado errato. Dove vengono curate queste persone, anche se ha una risposta?
In Gaza c'è tutta una rete di sistemi ambulatoriali che sono la maggior parte state distrutte dai bombardamenti, ma alcune sono ancora in uso. E poi c'era il sistema di ospedali.
Quali sono le zone dove sono ancora in uso? Perché noi raccontiamo appunto spesso di questi ospedali anche presi di mira da Israele, ma ci sono allora ancora delle strutture operative, mi pare di capire da quello che dici?
Ci sono delle strutture operative, il punto è il livello di operatività. Oramai si parla di forza residuale dell'ambito sanitario di poter rispondere, sono pochissimi, si contano una dita nelle mani gli ospedali che ancora possono operare in condizioni gravissime, oramai senza più medicinali, senza più anestetici, eccetera.
Ecco, una delle più critiche è anche la parte sud, la zona è l'area di Khan Yunis. Come si sta svolgendo la vita quotidiana? Perché leggiamo di acqua che sostanzialmente deve essere bonificata per essere utilizzata, di farina piena di insetti che viene sostanzialmente ripulita in qualche maniera e utilizzata per cercare di dare una risposta a una fame che si fa sentire sempre di più.
La situazione è quella che ha descritto lei, ma il punto è che non potendo entrare da 2 mesi né componenti né nuove infrastrutture che permettano la bonifica o la desalinizzazione dell'acqua, è evidente che la popolazione non ha altra chance che o bere acqua contaminata o se no provare a sanificare l'acqua di mare. Il punto è che ad esempio per desalinizzare, bonificare l'acqua di mare serve un combustibile e non sempre ad esempio il combustibile è trovabile, anzi in esaurimento, quindi si può bruciare legna, c'è chi va a cercare la legna, ci sono scene di pneumatici, gomme, materiale anche totalmente insalubre che viene bruciato per garantire appunto questa funzione. Riguardo il cibo, noi abbiamo testimonianze di persone che cercano tra i rifiuti, che vanno a cercare erbe selvatiche che crescono.
Ecco, l'Italia con il Ministero degli Esteri ha messo in campo il piano Food for Gaza. Può essere quello una soluzione? E aggiungo un altro elemento, che proprio poco fa il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al termine del comitato operativo per l'organizzazione della messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, XIV ha annunciato due voli per evacuazione medica che porteranno in Italia 14 bambini da Gaza. Insomma, qualcosa si muove. Voi come state collaborando anche con iniziative come Food for Gaza, e se ci sono altri enti statali, entità statuali che si stanno muovendo come sta facendo l'Italia?
Allora, se parliamo le cose, per quanto riguarda le evacuazioni mediche, bene, anzi ottimo, speriamo insomma che questi numeri possano anche crescere con il tempo. Altra cosa è Food for Gaza. Noi sin dal primo momento siamo mostrati molto critici. Per quanto riguarda anche gli aiuti, insomma, per ora sono poco significativi.
E allora questa era la situazione a Gaza, descrittaci da Paolo Pezzati di Oxfam Italia, intervistato dal nostro collega Fabrizio De Remigis. Allora, io vi lascio per circa 5 minuti e vi lascio con uno spot e poi torniamo appunto col mondo alla radio.
Roma abbraccia la fede. Dal 16 al 18 maggio c'è il Giubileo delle Confraternite a San Pietro, Circo Massimo, Colosseo. Info viabilità su comune.roma.it o sul canale WhatsApp Roma Capitale.
E allora, cari ascoltatori, bentornati in studio con me ancora Luca Rossi e Camilla Del Vecchio. Allora, dovete sapere, 6 famiglie italiane su 10 possono spendere per i trasporti, quelli per andare a scuola, al lavoro, divertirsi, meno del valore medio nazionale, che è 262 euro al mese. E secondo un rapporto della Commissione europea, il 21% delle famiglie a rischio povertà affronta dei costi di trasporto che in sostanza definisce insostenibili. E allora emerge davvero una questione di povertà nei trasporti. Ne parliamo perché è nato il Transport Poverty Lab, ovvero un osservatorio per comprendere e contrastare le disuguaglianze, le barriere economiche, che dunque barriere che appunto impediscono a una parte della popolazione di accedere in modo adeguato, io dico anche sicuro, a servizi di mobilità efficienti e sostenibili. Insomma, la povertà dei trasporti è una forma di vulnerabilità che ancora molti, in pochi conoscono, ma con un forte impatto sulla qualità della vita e sul tessuto socio-economico. Pensate a tutte quelle persone che abitano nelle periferie estreme e che magari non possono raggiungere in tempi adeguati i centri dove magari lavorano. Insomma, la città, cosiddetta città dei 15 minuti, spesso è solo un'utopia. Allora, Raimondo Orsini è il direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che è tra gli organizzatori propulsori appunto di questo osservatorio, e appunto definisce quello della povertà nei trasporti un vero dramma sociale.
Pensate che per le famiglie la spesa per i trasporti è la terza voce di spesa in termini assoluti, quindi dopo la casa e il cibo, e soprattutto c'è un'alta percentuale di famiglie italiane che non riescono ad avere accesso a servizi di trasporto o non si possono permettere di acquistare un'auto nuova, soprattutto con i prezzi, diciamo, degli ultimi anni. Quindi è un tema che non riguarda solo, diciamo, le fasce più basse, ma è un tema diffuso anche, diciamo, nelle fasce medie della popolazione.
Questo però fa il paio con, diciamo, una scarsità di trasporti pubblici che oggettivamente in tante città italiane è evidente.
Infatti, quando si parla di povertà di trasporti si parla anche di accessibilità ai trasporti, cioè la possibilità di accedere a un servizio di trasporto pubblico e condiviso facile, diciamo, in qualche modo, no? E su questo noi siamo praticamente il fanalino di coda tra i paesi europei di economia avanzata rispetto agli altri. Infatti siamo quelli che investono di meno sul trasporto pubblico, ma non solo a livello di infrastrutture, ma proprio anche a livello di servizi, di mezzi, di autobus, di mobilità condivisa. Bisognerebbe ritornare a concepire il trasporto pubblico non come un costo, ma come un'opportunità di benessere per i cittadini, come in tutte le città e le capitali del centro Europa e del nord Europa.
Senta, lei ha accennato un tema, diciamo, importante, quello della mobilità condivisa o car sharing e così via. A che punto siamo? Perché sicuramente dopo il Covid c'è stata un'impennata, ma poi la situazione sembra in qualche modo essersi stabilizzata.
Sì, diciamo che si è stabilizzata e in alcuni casi siamo anche un po' retrocessi, nel senso che alcuni servizi di sharing mobility hanno dovuto chiudere in alcune città italiane. È un discorso proprio di fattibilità economica, no? Fino ad oggi la sharing mobility viene lasciata al libero mercato, cioè sono aziende private che investono e che spesso non riescono a sostenere i costi, ma dobbiamo ragionare sul fatto che si tratta di un servizio di interesse pubblico, quindi una qualche forma di aiuto pubblico potrebbe essere utile. Mi riferisco ad esempio al bike sharing, ma anche allo scooter sharing che ha chiuso in moltissime città, e il car sharing sta avendo grosse difficoltà. Ad esempio le auto in car sharing spesso pagano ai comuni la sosta e questo incide sul loro bilancio. Ecco, bisognerebbe capire dove inizia il servizio pubblico e dove finisce l'autonomia privata e il business commerciale, no? Siamo in un campo nuovo che andrebbe regolato forse in una maniera diversa, e su questo ci stiamo concentrando proprio come osservatorio nazionale per proporre delle soluzioni.
Ecco, appunto, allora il vostro obiettivo non è solo in qualche modo rilevare appunto la povertà nei trasporti, ma soprattutto dare un'alternativa alle amministrazioni locali?
Certo, la povertà va contrastata, la povertà dei trasporti, e si può fare a costi relativamente bassi, purché ci sia una collaborazione con le amministrazioni locali e anche con diciamo, gli amministratori e i decisori nazionali. Pensate che sostenere un servizio di bike sharing in una città medio-grande ha un costo veramente basso rispetto ad altri interventi, o aiutare le aziende di servizio pubblico a incrementare i servizi. Non possiamo farci superare così tanto dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, no? Soprattutto in città simbolo come Roma, come le grandi capitali, ma anche come le città, diciamo, medie, soprattutto al centro-sud. Il benessere dei cittadini va messo al primo posto, e l'ambiente, in termini proprio di inquinamento, ne è una conseguenza diretta, no? Più trasporto pubblico c'è, più trasporto condiviso c'è, meno dannosa meno sono dannosi gli effetti della qualità dell'aria e del clima, no? Quindi è una situazione, diciamo, che andrebbe sbloccata, ma non sembra essere una priorità così alta per i nostri politici, purtroppo.
Allora, nel corso di questi anni è andato crescendo il concetto di mobilità dolce. Lo diciamo che tra ciclo turisti puri e turisti in bicicletta si stima che nel 2022 siano state oltre 33 milioni le presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. Il 38% delle imprese che operano esclusivamente nel segmento d'offerta legato al ciclo turismo ha registrato nell'ultimo anno ricavi davvero in crescita. Allora, qui stiamo parlando, diciamo, della bicicletta per divertirsi, per svago. In realtà c'è tutta una possibilità di muoversi in bicicletta per le città. Città come Amsterdam negli anni scorsi hanno realizzato una vera rivoluzione. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo o dovrebbe succedere a Roma. Abbiamo in linea Alberto Fiorillo della rete Grab. Buon pomeriggio, Fiorillo.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Grab è in sostanza questo anello raccordo anulare delle bici per Roma. A che punto siamo? Perché lo abbiamo visto presentato in qualche giorno fa in modo, diciamo, abbastanza enfatico, una parte del Grab, diciamo, dalla parte dei fori imperiali. E per il resto, a Roma come ci si muove in bicicletta?
È una modalità di spostamento in crescita, e come sottolineava lei c'è una enorme possibilità di unire, come peraltro accade ad Amsterdam, di unire la mobilità urbana, quindi di unire le scelte che gli utenti, i city user fanno rispetto al mezzo che utilizzano per muoversi all'interno del centro urbano o per raggiungere il centro urbano con una catena di spostamenti che utilizza mezzi sostenibili, il trasporto pubblico, la bicicletta e i piedi, ma anche poi un'opportunità, soprattutto per città che hanno un forte appeal turistico, per le persone che vengono in vacanza in bicicletta a Roma. Il Grab è fondamentale rispondere a questa domanda, visto che ci sono stati 10 anni di attesa dal momento in cui il progetto è stato finanziato fino alla realizzazione dei primi interventi. Il Grab, come ricordava, ha avuto una prima inaugurazione di un tratto completato nell'area centrale della città, in prossimità del Colosseo. Diciamo che è il tratto sicuramente più suggestivo, insieme a quello dell'Appia Antica, del grande raccordo anulare delle biciclette, e dentro la fine del giugno del prossimo anno, entro il 30 giugno del 2026, sarà completato, così come prevedono tutti gli impegni che l'Italia, non solo Roma, ha preso per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che finanzia la realizzazione del Grab.
Perché, diciamolo, se queste opere non vengono completate si perdono i soldi e bisogna ridarli a Bruxelles con i relativi interessi. Senta, Fiorillo, lei ha una visione romana, ma non solo, anche italiana. A lei che cosa sembra che in questo momento manchi alla politica, diciamo, in generale italiana, proprio per favorire il concetto di mobilità dolce?
Ma io credo che sia sempre utile non solo per la politica, per i tecnici, per gli amministratori locali, anche per tutti gli stakeholder che si occupano di questi temi, credo che sia sempre utile una visione d'insieme, cioè non affrontare i vari ambiti, i vari aspetti come se fossero tutti monade, come se fosse tutto separato, come se ogni cosa fosse separata le une dalle altre, ma provare a pensare ad esempio che l'accessibilità alla mobilità per persone che hanno esigenze speciali, il tema della povertà dei trasporti, il tema delle emissioni di gas serra, il tema della rapidità e dell'efficienza degli spostamenti sia delle persone che delle merci, così come tanti altri temi che comunque vivono necessariamente delle scelte che si fanno nella mobilità, sono tutti collegati tra di loro, e quindi provare a riorganizzare il settore della mobilità non in un'ottica di favorire una volta la bicicletta, favorire una volta il TPL, incentivare una volta la mobilità a piedi, ma provare a pensare come dovrebbe essere, come è nei fatti, alla mobilità come un sistema, e quindi a orientare le scelte, a prendere le decisioni in maniera che non si pensi solo ad una parte, ma si affronti sempre il tema considerando il tutto. Questo sicuramente può favorire una massimizzazione degli investimenti, una massimizzazione delle risorse disponibili, ma anche produrre dei miglioramenti che riguardano non solo gli spostamenti delle persone, ma anche l'attrattività proprio degli spazi in cui le persone si muovono.
In sostanza la cosiddetta intermodalità, che insomma se ne parla ormai da 30 anni, ma non sempre è semplice e facile realizzarla. Allora io ringrazio per essere stato con noi Alberto Fiorillo della Rete Grab. Buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi.
E allora voltiamo pagina con uno stacco musicale. E allora, in Italia il numero di auto elettriche in circolazione è in crescita, ma resta inferiore rispetto ad altri paesi europei. Al 31 gennaio proprio di quest'anno il parco auto completamente elettrico in Italia ammontava a circa 282.000 vetture. Le immatricolazioni full electric da inizio anno sono state 6.721, in aumento di più del 130% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dunque, ci andavo di fatto, la quota di mercato delle auto elettriche in Italia in crescita, ma rimane nei fatti inferiore rispetto ad altri paesi europei, parliamo per esempio di Francia o Spagna. E che il mercato sia in affanno ce lo conferma anche Alessandro Lago, direttore del portale motorone.com.
Sì, diciamo che è un mercato lento, mi verrebbe da utilizzare questo aggettivo, soprattutto se paragonato ad altri paesi in Europa, nel senso che, per dare due numeri, in Italia si continuano a vendere 4-5 auto elettriche ogni 100 auto nuove, contro una media europea di 12-13-15% diciamo così, e quindi continuiamo ad essere un po' il fanalino di coda per vari fattori.
Ecco, a questo punto allora come si deve intervenire? È solo un problema di incentivi oppure anche di una rete che forse in Italia non è adeguata?
Allora, in Italia ci siamo un po' avvitati con la comunicazione sull'auto elettrica, perché sicuramente ci sono dei problemi e dei limiti oggettivi. Le auto elettriche ancora costano tanto, costano di più, ma stanno arrivando quelle a prezzi più, come dire, sostenibili. Quest'anno sarà l'anno in particolare delle auto sotto i 20.000 euro che finalmente stanno arrivando. La rete è un fattore che rimane importante, diciamo che come numero in Italia di colonnine ce ne sono, il tema è la capillarità, è chiaro che ci sono delle regioni dove, delle province dove non ce ne sono abbastanza, e quindi questo frena psicologicamente le persone, quindi l'infrastruttura è uno dei fattori su cui bisogna andare a lavorare, ma più in generale il fattore della sensibilizzazione culturale al fatto che l'auto elettrica si può fare ed è positiva a determinate condizioni, perché molte persone anche che potrebbero comprarla magari non la comprano perché sono frenati da questo, come dire, humus di comunicazione negativo che c'è intorno all'argomento. Vi do un dato, insomma, si dice che l'auto elettrica è facile da gestire quando hai un garage, In Italia, secondo l'Istat, ci sono 14 milioni di garage. Ora magari togliamo le seconde case, fossero anche solo 7 milioni di garage, significa che già 7 milioni di italiani teoricamente potrebbero accedere con una discreta facilità all'auto elettrica, ovviamente fatto salvo la possibilità di comprarsela.
Ecco, appunto, lei ha detto fatto sta la possibilità di comprarsela, perché noi oggi in questa puntata abbiamo anche parlato di povertà nei trasporti. Spesso le famiglie hanno poca disponibilità proprio per muoversi, non solo con i trasporti pubblici, ma anche con quelli privati. Lei ha parlato di auto sotto i 20.000 euro, ma quante saranno e soprattutto ci sarà una vera offerta di queste auto elettriche, diciamo, tra virgolette, low cost?
Allora, bisogna essere onesti, ancora non sono accessibili per tutti, non sono ancora per tutti. Ma tutte le nuove tecnologie in generale, quando arrivano, inizialmente vanno a soddisfare una fascia un po' più, come dire, economicamente abbiente. Il tema però qual è? Quando le auto elettriche cominciano a diffondersi, arriva anche il mercato dell'usato che si sviluppa. E il vantaggio delle auto elettriche è quello che tendenzialmente durano di più da un punto di vista meccanico, sono più affidabili. E già adesso con cifre ragionevoli si possono prendere auto elettriche usate con 3 anni a 10.000 euro, 12.000 euro, 15.000 euro, piccole ovviamente, poi ovviamente se si sale di grandezza si sale di prezzo. Quindi il tema è, io mi piace vedere il bicchiere un po' mezzo pieno, ma soprattutto far capire che è una questione di tempo, la transizione richiede del tempo, si deve sviluppare il mercato del nuovo, le macchine all'inizio costano tanto ma poi diventano usate. E l'usato, secondo tanti analisti, sarà una delle, come dire, chiavi di volta per accelerare la diffusione delle auto elettriche, perché si potranno comprare a buon prezzo. E già adesso ci sono tante, iniziano a vedersi proprio delle offerte su auto usate, offerte dalle stesse case automobilistiche con contratti agevolati per potersele permettere più facilmente, ecco.
Ecco, per chiudere, Lago, non è che influisce in questo momento, diciamo, un sentiment, chiamiamolo così, un po' negativo a livello europeo sulla transizione ecologica?
Assolutamente sì. Adesso si sta facendo un'equazione molto pericolosa. Si sta dicendo che la crisi dell'Europa, la crisi dell'auto, ma più in generale la crisi economica, è legata al cosiddetto Green Deal, ne avrete parlato tanto anche voi, no? Sapete, perché nelle chiacchiere da bar, io lo sento personalmente, tante persone dicono sì, ma ormai l'auto elettrica è morta.
E torniamo a parlare di Roma. Per la prima volta, diciamo, Roma Capitale ha ricevuto 252 milioni di euro di stanziamenti da parte della Regione Lazio per il TPL. Questo avveniva a febbraio e lo diceva l'assessore alla mobilità e ai trasporti Fabrizio Ghera, appunto, che fissava in una cifra, diciamo, abbastanza importante quello che è il trasferimento di risorse a Roma Capitale, più precisamente al Campidoglio per l'anno 2025. Ora, 252 milioni di euro non sono pochi, ma non bastano certo a sanare quella che è una carenza di trasporti. Allora, in questi anni, diciamo, di blog, pagine Facebook, situazioni ne sono davvero tante sui trasporti romani. Noi abbiamo in linea Carlo Tortorelli, che è un blogger di Odissea Quotidiana. Buon pomeriggio, Tortorelli.
Buon pomeriggio a tutti.
Che cosa ci racconta il vostro blog sulle, diciamo, appunto, già il nome dice tanto, Odissea Quotidiana, per raggiungere scuola o il lavoro? Qual è, secondo voi, in questo momento il punto davvero critico della mobilità a Roma?
Beh, diciamo che in questo momento Roma si trova in una situazione di passaggio, perché molto con il PNRR e i fondi straordinari per il Giubileo è stato fatto in termini soprattutto di rinnovo delle flotte degli autobus. Adesso però Roma ha davanti una grande sfida, cioè rendere il trasporto pubblico più competitivo sotto un profilo di velocità, di frequenze. Ecco, lei citava la questione dei trasferimenti dalla regione a Roma Capitale. Questi 250 milioni sono una somma importante, ma visto anche la costruzione di nuove linee tra la linea C, ma anche le quattro nuove tranvie, servirà a aumentare questi importi, perché Roma adesso dovrà gestire una rete di trasporti pubblici auspicabilmente più estesa e più frequente.
Ecco, tra l'altro adesso c'è il giubileo, nel 2033 ci sarà un altro giubileo, per cui bisognerà cercare di attrezzarsi. Tortorelli, io insomma ormai ho qualche anno, 58 anni, e 30 anni fa già si parlava della cosiddetta cura di ferro. In sostanza, quella che potrebbe essere una svolta, le tranvie a Roma non sono stati fatti nell'arco di 20 anni.
Sì, purtroppo Roma è ancora bloccata in una visione molto, come dire, antica, che vede l'automobile sostanzialmente al centro di qualsiasi investimento pubblico, e ne hanno risentito anche i trasporti di Roma, perché ecco, ci ritroviamo ancora con tranvie come la Termini Vaticano Aurelio, di cui si parlava per il giubileo del 2000, che al giubileo 2025 non è pronta, e che soprattutto viene nuovamente rimessa in discussione. Ci sono state insomma tantissime proteste a livello di commercianti, anche a livello di comitati cittadini, che in qualche modo bisogna cercare di ribaltare. Ecco, quello che facciamo noi con Odissea Quotidiana è proprio questo: cercare di spiegare alle persone che il modello autocentrico, quindi con l'uso smodato e spropositato delle automobili, non è più sostenibile per Roma, e bisogna cominciare a fare appunto questi benedetti tram, questi benedetti trasporti pubblici, anche togliendo spazio alle automobili.
E allora non sarà facile riuscirci, però insomma bisogna, anche Roma secondo me ha bisogno di affrontare una sfida europea, quella della mobilità condivisa. Ringrazio per essere stato noi Carlo Tortorelli del blog Odissea Quotidiana, buon pomeriggio e tutto in bocca.
Grazie
al lupo
molte.
Sui tram e sui bus di Roma, buon pomeriggio. Io, cari amici, vi ringrazio, vi lascio con una canzone, dopodiché ci sarà spazio per tante altre notizie e informazioni da Radio Vaticana. Buon pomeriggio a tutti.
17 il cardinale Pizzaballa, patriarca cattolico di Gerusalemme, interviene sulla situazione a Gaza. Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima, e soprattutto che si possa affrontare con chiarezza e determinazione la situazione nella striscia. Innanzitutto dal punto di vista umanitario, quello a cui assistiamo è inconcepibile. Che si ponga fine a questa guerra che dura da troppo tempo, servono interlocutori seri, credibili e che sappiano risolvere il problema non con le armi ma con il dialogo politico. E tra gli accordi firmati a Riyadh tra Stati Uniti e Arabia Saudita, anche il più grande accordo di vendita per la difesa della storia dal valore di quasi 142 miliardi di dollari, che fornisce all'Arabia Saudita attrezzature e servizi bellici all'avanguardia, riferisce la Casa Bianca. È tutto, l'informazione torna alle 18.
Roma abbraccia la fede. Dal 16 al 18 maggio c'è il Giubileo delle Confraternite a San Pietro, Circo Massimo, Colosseo. Info viabilità su comune.roma.it o sul canale WhatsApp Roma Capitale.
Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
Condizioni di moderata alta pressione sull'Italia mentre si avvicina un vortice depressionario alle nostre regioni meridionali. Al mattino sole prevalente ovunque, eccezione fatta per le isole maggiori, il basso Tirreno e il nord-ovest, qui anche con deboli precipitazioni. Per il resto avremo tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sarà possibile soprattutto lungo l'arco alpino, tra la Liguria e l'Alta Toscana, sulla Sardegna e sulle aree montuose del sud. Tempo in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per maggiori dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Hey, lay, but I wanna say it could hurt you now. I'm here in the middle of the night, I'm calling now. Who's safe with you? I'll be gone before you let me down, yeah. And you know it's true. Hey, lay, but I wanna say it could hurt you now. I'm here in the middle of the night, I'm calling now. Who's safe with you? I'll be gone before you let me down, yeah. And you know it's true. Oh Lord, Lord knows we fight, but when things come forth, we pay the price. What is this for me? What is this for you? What is this life it was ours? I'm so grateful to know. I'm not searching or stopping. You're not waiting. Faith in love to go. No chasing, no wondering. Always had you as a friend. It feels hard to say no. Oh, I'm not saying that I'm perfect, but we had more than something. Doesn't always work out. Hey, lay, but I wanna say it could hurt you now. I'm here in the middle of the night, I'm calling now. Who's safe with you? I'll be gone before you let me down, yeah. And you know it's true. Lay, lay, won't say it could hurt you now. I'm here in the middle of the night, I'm calling now. Who's safe with you? I'll be gone before you let me down, yeah. And you know it's true. Cut off and test, but I got this pack. One night, but I won't take you back. Won't lie, just knew you wouldn't get it. I lie cause I regret it. They say you won't regret something that you never did.
ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Allora, cari ascoltatori, quanti di voi riciclano plastica? Quanti di voi pensano che sia fondamentale evitare di buttare sacchetti di plastica, bottiglie in giro per le nostre città, nei mari, più in generale? Insomma, vi invito a scriverci al 335-124-3722. Dunque, pensate che nel mondo vengono dispersi nell'ambiente circa 52 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all'anno, pari al 13% di tutta la plastica prodotta. Allora, noi parleremo di questo nei prossimi 25 minuti e non solo. Dunque, allora, si tratta della più grande operazione coordinata di pulizia della plastica mai realizzata in Italia. Allora, coordinata da Biodesign Foundation con la Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza e Protezione Civile, l'iniziativa The Custom Plastics Race 2025 coinvolge istituzioni, sportivi, università e appunto si svolge ad ottobre del 2025. L'obiettivo è unire forze diverse per un futuro più pulito sotto il segno All Together Now. Allora, quattro i temi oggetto di studio: microplastiche, fotografia della situazione, dinamica e dispersione della microplastica in natura, impatto sulla biodiversità. Pensate che con oltre 600 tonnellate di plastiche già raccolte nel 2023, questo format è in sostanza di sensibilizzazione, anche mappatura e tutta la plastica che è in giro, si conferma un modello in qualche modo attraverso il quale tutta una serie di associazioni e di organizzazioni si mobilitano. E ora punta ancora più in alto, ci ha detto Roberto Guerini, presidente di Biodesign Foundation.
Abbiamo cominciato con la raccolta delle reti da pesca, con la plastica del mare insieme ai pescatori. È nato il progetto Vox Maris, che è un ramo della fondazione. Abbiamo incontrato i pescatori più volte, tante volte, per studiare come possiamo aiutare a loro, perché sappiamo che ci sono delle isole giganti di plastica nel mare, le abbiamo sentito tutti. Ci sono 5 isole nei Pacifici e nei oceani che sono in parte grande come l'Europa. Con questo progetto qui, arrivato qui con i Vox Maris, siamo diventati sustainable partner dell'Ocean Race, cioè la regatta che fa il giro del mondo e che è finito nel 2023 a giugno a Genova. E sulla nave, si può dire, sulla barca vela del team Austria-Genova, e eravamo sustainable partner della barca con il logo grande del custodian sulla randa insieme alla Marina Militare. E qui nasce proprio questa chicca, no? Che la Marina Militare sono stati i primi a dire: wow, bello quello che fate con la raccolta delle reti, delle plastiche, ma noi avevamo già cominciato a fare tanti clean up proprio organizzati per pulire le città, le spiagge, ovunque. Poi la Guardia Costiera, la Protezione Civile, che hanno fatto un lavoro straordinario, e la Guardia di Finanza. E adesso stanno aderendo anche tutte le altre istituzioni. Stiamo in stretto dialogo con i carabinieri forestali, che per la geolocalizzazione, l'aiuto per la pulizia nel territorio, diciamo, interno, mentre gli altri che ho appena menzionato lavorano molto sul tema del mare. E l'esercito, la stessa cosa, l'esercito è qui per la protezione della popolazione, e io ho incontrato dei uomini eccezionali che hanno veramente voglia di fare bene, non solo pensando di difendere l'Italia nel caso di un'aggressione, ma più che altro anche di difenderlo, e lo vediamo tutte le volte quando fanno un straordinario lavoro, quando c'è una calamità, chi viene a aiutare è la protezione civile, l'esercito in primis, la guardia di finanza, i carabinieri che si tirano su le maniche e vanno a aiutare alla popolazione che in questo caso è in difficoltà.
E da qui nasce dunque l'attività sul terreno che si svolgerà dal 6 al 12 ottobre per pulire l'Italia da cima a fondo. Come si svolgeranno queste giornate e cosa possono fare già adesso concretamente i cittadini per partecipare all'iniziativa?
Durante quest'estate geolocalizzato con un'app che abbiamo creato che si chiama The Custodian App, invito veramente tutti di scaricare questa app online, è gratuito, e per poter geolocalizzare nella natura ogni angolo, ogni posto dove c'è inquinamento, dove c'è sporco, dove c'è degrado, con la geolocalizzazione vengono registrate nella mappa italiana, si genera al momento della geolocalizzazione un punto rosso con le foto, descrizione all'interno della mappa. Al momento del clean up, no? Ogni comune, ogni città ha la sua squadra di protezione civile, gli eserciti, ogni comune ce l'ha, e per cui proprio tutto il coordinamento a terra viene fatto tramite un software che abbiamo sviluppato insieme alla protezione civile e l'esercito, viene poi coordinato tutta la popolazione, le federazioni sportive e tutti, perché sia così che possiamo poi, al momento che c'è la geolocalizzazione, ho detto il punto rosso, al momento che viene assegnato questo punto rosso, per dire a un signor Rossi che parte per pulire con la sua squadra quel punto specifico, il punto cambia in giallo e tutti sanno che signor Rossi con la sua squadra va a pulire là. Una volta che ha pulito e portato i bidoni nei sacchi nei bidoni, a quel punto il punto diventa verde. Se c'è tanta roba, quello che generalmente accade in natura quando si pulisce, che ci sono tanti sacchi, per cui lasciano i sacchi là, il punto diventa blu, manda in automatico un segnale alla società dei rifiuti del posto, che manda un camioncino, basta per l'autista cliccare sul punto, il GPS lo porta direttamente lì e raccoglie tutto e lo porta al riciclo.
Insomma, ma avete sentito che cosa ci hanno detto? Insomma, un progetto importante proprio per mappare la plastica che è in giro. Ma noi diciamo, la plastica può e deve essere riciclata. Pensate, ogni persona residente nell'UE ha generato in media 36,1 kg di rifiuti di imballaggio in plastica all'anno, e il volume dei rifiuti di imballaggio in plastica per ogni abitante aumenta mediamente ogni anno, quasi ogni anno, del 30%. Allora, l'Italia ha una percentuale di circa il 50% di riciclo, però si può e si deve fare di più. Versalis, che è la società chimica di Eni, ha annunciato l'avvio di un nuovo impianto a Porto Marghera proprio per la produzione di plastiche a partire in tutto o in parte da materie prime riciclate in modo meccanico. Allora, Adriano Alfani è l'amministratore delegato di Versalis e ci racconta perché si è voluto appunto partire proprio da questo punto.
Come sa, Versalis è un produttore di plastiche e ha diverse tecnologie e prodotti chiaramente nel portafoglio. Crediamo fortemente in una chimica del futuro, sempre più sostenibile, e la circolarità rappresenta una leva strategica fondamentale per Versalis. È prevista una crescita della chimica da riciclo, di mercati che richiedono sempre più innovazione tecnologica, specializzazione di prodotti, e soprattutto in ambito dei criteri di sostenibilità che l'Europa si è data. Quindi per questo motivo Versalis è impegnata direttamente nello sviluppo di processi complementari di riciclo meccanico e riciclo chimico, tutti quanti indirizzati in un'ottica complementare alla valorizzazione delle plastiche di fine vita e allo stesso tempo raggiungere tutte le applicazioni sul mercato, quindi integrandosi anche nella filiera di raccolta a livello nazionale che, come forse sa, è una delle più avanzate in Europa, e quindi allo stesso tempo anche a contribuire al raggiungimento di quelli che sono i target europei.
Ecco, mi permetta, quale sarà la capacità di produzione del vostro stabilimento?
Sì, allora, Porto Marghera si inserisce nell'ambito del riciclo meccanico, perché come dicevo prima ci sarà chiaramente lo sviluppo sia del riciclo meccanico che del riciclo chimico. L'impianto di Porto Marghera sarà in grado di produrre fino a 20.000 tonnellate all'anno di plastiche da riciclo, in particolare stiamo parlando di tecnologia polistirene, utilizzando materia prima seconda derivante dal riciclo di rifiuti di plastiche e quindi, come dicevo prima, andando a fornire prodotti molto più sostenibili in diversi settori industriali e allo stesso tempo commerciali.
Insomma, l'obiettivo, dottore, è puntare sempre più sull'economia circolare, perché il futuro ci impone anche questo.
Assolutamente sì. Oggi la visione di Versalis della chimica europea e di una chimica europea che sta continuando a perdere competitività e quote di mercato. Il motivo principale è quello che noi descriviamo come una crisi della chimica di base, che è fortemente impattata da alti costi di materie prime, dall'energia, dai costi della CO2, oltre che dalle emissioni di CO2, economia di scala. Questa per noi è diventata una crisi strutturale irreversibile. Per far fronte a questo scenario e soprattutto per andare nella direzione che l'Europa si è data, abbiamo sviluppato un importante piano di trasformazione per Versalis, che proprio da una parte vede la ristrutturazione della chimica di base e dall'altra la crescita di nuove piattaforme, tra cui c'è chiaramente l'economia circolare.
Allora, l'inquinamento del mare da plastica è una delle emergenze ambientali più gravi. Mari e oceani sono invasi appunto dalle plastiche, al punto che, lo saprete, si sono formate delle vere e proprie isole, la cosiddetta Plastic Island o il Great Garbage Patch. Ne esistono 5, 2 sono nel Pacifico, 2 nell'Atlantico e 1 nell'Oceano Indiano. Nel Mediterraneo poi, diciamo, non esistono, dobbiamo dire, delle vere isole di plastica, ma la situazione non è certo positiva. Allora, il nostro mare è la sesta grande zona per inquinamento da plastica al mondo. I numeri descrivono quella che è una vera emergenza, perché la plastica rappresenta il 95% dei rifiuti nel Mediterraneo e proviene principalmente da Turchia, Spagna, Italia, Egitto e Francia. Ora CNRR, Istat, hanno messo a punto il progetto WeMed 2024. In sostanza si vuole fare un po' un punto della situazione su tutta una serie di fattori che riguardano appunto la società, l'economia e soprattutto l'ambiente nel Mediterraneo. Così ci ha detto il direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR, il professor Salvatore Capasso.
Il progetto comprende la costruzione di una piattaforma dati che serve appunto a monitorare non solo gli effetti del cambiamento climatico, diciamo, sull'ambiente di per sé, ma anche a vedere quali sono le ripercussioni in campo economico-sociale nel Mediterraneo. Bisogna partire dai dati per affrontare questo tipo di problemi. Quindi la piattaforma fa parte di un progetto molto più ampio che mira, da parte del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, ad affrontare questo tipo di problematiche.
Ecco, senta professore, noi nel corso della trasmissione abbiamo parlato anche della questione della plastica, del fatto che molta della plastica non riciclata che è nei mari e anche nel Mediterraneo. Voi sentite l'esigenza di ribadire la protezione di questo mare?
Ma è ovvio, la risposta a questa domanda non può essere che sì. è ovvio, anche perché questo mare rappresenta fonte di vita non solo per le creature oltre quelle umane, ma rappresenta un elemento fondamentale per le comunità che si affacciano su questo mare, quindi così come tutti i mari. Poi tra l'altro il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile perché è un grande lago, diciamocelo apertamente, un mare abbastanza chiuso rispetto all'esterno, per cui subisce gli effetti di un cambiamento climatico in maniera molto più forte.
Ecco, senta, quale sarà il livello di collaborazione tra i vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo? D'altronde abbiamo popolazioni molto differenti tra di loro ed economie molto differenti tra di loro.
Lei ha toccato un punto fondamentale, la collaborazione che da febbraio del 2022 noi ci siamo svegliati in un mondo totalmente diverso, dove la geopolitica diventa fondamentale, la geometria con la quale i paesi si interfacciano è cambiata radicalmente ed è cambiato anche il ruolo del nostro paese in confronto agli altri, così come quello degli altri. Adesso il Mediterraneo, in particolare l'Africa settentrionale, è diventata fondamentale per l'Europa e l'Italia da questo punto di vista può essere un ponte. Il piano Mattei con i paesi africani, il piano Mattei del governo cerca di rispondere a questa esigenza, ma direi anche che l'Unione Europea è fortemente interessata a sviluppare le relazioni con i paesi del Mediterraneo. Poi se mi dà un minuto in più di tempo le posso
certamente
dire che non è le relazioni tra i paesi non sono così omogenee come si può pensare. Le faccio un esempio: ad esempio tra Algeria e Marocco le relazioni non sono ottimali per questioni storiche. Anche la Tunisia si è avviata su un processo di radicalizzazione che l'ha allontanata da alcuni paesi. Nel frattempo però rispetto a questi cambiamenti molti altre collaborazioni più forti stanno nascendo, quelle per esempio con il nostro paese l'Algeria. Poi c'è tutta l'area balcanica che vuole affacciarsi sull'Europa in maniera forte, a cominciare dall'Albania, per cui anche lì le cose si stanno muovendo. Quindi non è facile rispondere in sintesi a questa domanda. Prima di tutto perché noi stiamo assistendo a cambiamenti geopolitici globali molto forti, ma anche e soprattutto perché forse proprio in questo campo, così come per quanto riguarda il cambiamento climatico, il Mediterraneo rappresenta un laboratorio di sperimentazione nei rapporti tra paesi.
Allora, avete sentito quanta innovazione per tutelare l'ambiente. Diciamo che l'innovazione però non sempre ha risvolti del tutto positivi, almeno così la pensano coloro che si oppongono a un treno a idrogeno che dovrebbe nascere tra Sassari e Alghero. Sicuramente un nuovo collegamento tra i vari comuni della neonata area metropolitana che insomma potrebbe portare un effetto positivo per tanti cittadini, però ci sono diversi però, e questo ce li spiega Gianni Chierchi di Podemos, che è proprio in linea in questo momento. Buon pomeriggio Gianni Chierchi.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, tendenzialmente un qualsiasi mezzo di trasporto è utile, perché voi siete dubbiosi su questo progetto? Ricordo treno a idrogeno, per cui insomma dal punto di vista ambientale è pienamente sostenibile.
Beh sì, certamente è pienamente sostenibile il treno ad idrogeno, ma la lotta purtroppo non è per il treno ad idrogeno. Anche perché il treno ad idrogeno, cioè la questione idrogeno, è quella che ha fatto sì che ci sia un finanziamento per la tratta Alghero-Sassari aeroporto, una nuova tratta ferroviaria. Il grosso problema è proprio sulla tratta ferroviaria. Praticamente la nuova tratta ferroviaria di circa 6 km, 5-6 km, andrebbe a lacerare completamente tutti quei terreni che sono di tante famiglie che campano le loro famiglie, i loro figli, insomma.
Le loro famiglie, esatto.
Esatto, e che tutti quanti hanno lavorato per tantissimi anni con questi terreni. Oggi questi terreni in gran parte verrebbero lacerati da questo intervento. Il problema è che non si vogliono perdere i soldi, che sono circa 300 milioni, e quindi bisogna farlo per forza. Il problema, ripeto, è la tratta ferroviaria, non il treno a idrogeno. Sarebbe meglio, sarebbe molto meglio, costruire e riammodernare, non ricostruire, riammodernare l'Alghero-Sassari, che per fare 30 chilometri, 31 chilometri ci mette 40 minuti, far sì che venga riammodernata e finalmente si fa un lavoro come si deve in Sardegna, se fosse con questi soldi, e di fatto abbattere i tempi da 40 minuti a 20 minuti. E al centro di questa tratta, o a Olmedo o a Mamuntanas, fare un pre-terminal che praticamente farebbe sì che il treno arriva da Sassari o da Alghero in questo pre-terminal. In automatico poi continua la sua corsa quando scarica i passeggeri che devono andare all'aeroporto, e le posso garantire che se si costruisce una bretella di 2 chilometri, perché ce n'è un'altra di altri 2,5 chilometri, già costruita, molto grande, molto larga, bisognerebbe solo collegare a quella che c'è di fronte all'aeroporto, e in automatico noi avremo, col tempo che si percorre dal terminal di Roma,
insomma, effetti positivi. Senta, perché poi comunque sappiamo quanto in Sardegna i trasporti su ferro siano carenti. Chierchi, in un minuto, a questo punto qual è l'interlocuzione con le istituzioni? Perché è importante non perdere i soldi del PNRR, è importante continuare a rafforzare la transizione ecologica, però tutelando i territori, secondo voi?
Esatto, è proprio così. Il problema nasce nel momento nel quale si vanno a spaccare i territori. Allora, anche l'amministrazione comunale, sia ad Alghero, e a questo punto ci sarà anche della neonata, diciamo così, area metropolitana, e praticamente se si dovesse riammodernare, ripeto, la tratta Alghero-Sassari è quella con più utenza di tutta la Sardegna, dove noi ci mettiamo un sacco di tempo per arrivare alla Sassari d'Alghero. Invece con questi soldi si può riammodernare e creare questa bretella per raggiungere l'aeroporto in termini velocissimi e senza nessun danno per nessuno. Ripeto, l'amministrazione comunale certamente sarà d'accordo, ma non vuol perdere i soldi, così anche l'area metropolitana non vogliono perdere i soldi. Allora usiamo i soldi bene, che è la cosa che vuoi. Penso che sia anche il fine principe del PNRR, quello di usare i soldi nel miglior modo possibile. Avremo la transizione energetica. Se poi sarà il treno a idrogeno a percorrere, questo lo vedremo più avanti, a percorrere questa tratta, o quella Alghero-Sassari, oppure quella, se poi alla fine la spuntano loro, quella Alghero, aeroporto, poi dall'aeroporto devi andare a Sassari, ci fa tornare indietro di 50 anni questo tipo di ragionamento. E anche loro, quelli che hanno ideato questo, sono in grandi difficoltà proprio per l'utilizzo.
E allora vedremo davvero come andrà a finire nelle prossime settimane. E ringrazio per essere stato con noi Gianni Chierchi di Podemos. Buon pomeriggio.
Grazie.
Chierchi.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
E allora appunto tutelare il Mediterraneo dalla plastica e far sì che appunto la transizione ecologica non vada a impattare sui territori. Un grazie per essere stati con noi, e proprio vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you do. Talk at the bar all by ourselves,
But I'm here for someone else.
What happened next?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it.
But I need to go. It's not personal.
When I say, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Mondo alla radio.
Bentornati all'ascolto. In questa parte del Mondo alla radio parleremo di Europa e in particolare di che fine ha fatto il sogno europeo che ha ispirato generazioni e che viene ora messo in discussione dalle ipotesi di riarmo e dalle tendenze nazionaliste. Diamo quindi la linea a Guglielmo Gallone, collega della redazione Esteri, e ai suoi ospiti. Ci troviamo dopo.
Che fine ha fatto il sogno europeo? E questo è il tema dell'appuntamento di Cantiere Giovani, la rubrica mensile dell'Osservatore Romano, fatta per e con i giovani. Ne parliamo oggi su Radio Vaticana, mettendo a confronto un adulto e un giovane proprio sul destino dell'Europa, che, ammettiamolo, oggi appare ancora più compromesso, perché sul fronte esterno l'Europa è schiacciata dalla presenza delle grandi potenze e sul fronte interno l'Europa è ridotta a un apparato burocratico che fatica a conquistare i cuori delle persone. Certo, rispetto al secondo dopoguerra abbiamo un'unione economica e monetaria, abbiamo una moneta unica, abbiamo un Parlamento, abbiamo persino la cittadinanza europea, ma noi giovani adulti italiani, lituani, tedeschi o spagnoli siamo pochi, ma l'Europa è grande. Ci sentiamo davvero europei? E come è evoluto questo sentimento nel corso degli anni? Lo chiamiamo sogno o dovremmo definirlo incubo o addirittura qualcosa a cui non pensiamo, che non percepiamo come vicino? Ne parliamo con il giornalista e storico italiano Giorgio Rellarti, direttore della rassegna stampa Anteprima, la spremuta dei giornali.
Buongiorno.
E con Cristiano Rimessi, collaboratore presso il think tank Parabellum e presso l'ufficio sviluppo internazionale dell'Università Luis Guido Carli di Roma.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci daremo del tu.
Ma ci sono stati tanti che hanno unito l'Europa storicamente, non so se in tema, insomma, già che ci siamo,
certo,
diciamo.
Certo, assolutamente.
No? Per esempio, gli austriaci, l'Europa in qualche modo avevano fatto una specie di unità europea, c'erano una dozzina di nazioni dentro l'impero asburgico, quindi anche ma naturalmente l'unione più importante è quella della Chiesa. Adesso non voglio fare quello che fa l'elogio della Chiesa per forza, perché siamo in casa sua, ma effettivamente la stessa parola cattolico vuol dire proprio questo, no? Che c'è una unione che si riconosce poi nel pontefice, che si riconosce in un sistema, che si riconosce in una sequenza di valori estremamente importanti per i quali tanti hanno dato la vita. E diciamo che in un certo senso quello che forse manca all'Europa di adesso, come tu hai detto giustamente nell'introduzione, è proprio una condivisione di valori sentimentali, direi quasi, no? Di quelle cose che, non so, ti fanno venire le lacrime agli occhi, per cui tu ti senti effettivamente partecipe di una comunità. Questo manca. Però direi che a questa mancanza non bisogna avere fretta. Questi processi sono molto lunghi, sono molto complessi, e forse quello che sta succedendo aiuterà all'identificazione, al raggiungimento di un'identità comune, perché in questo momento io credo, non so Cristiano cosa pensa, io credo che, diciamo, la guerra dei russi contro l'Ucraina, l'invasione e il pericolo che esiste, diciamo, di entrare in una fase molto molto drammatica, molto tragica, spinge a una concordia che va al di là, diciamo, della burocrazia e di quello che sta del modo con cui è fatta l'Europa oggi, credo, non so.
Certo. Beh, c'è anche, per esempio, Enrico Letta che ha proposto di dare il premio Carlo Magno a Donald Trump, perché attraverso questa forzatura del disimpegno americano nel contesto europeo, dovuto anche all'impegno nei confronti dell'Ucraina, sta forse cementando quello che è mancato finora all'Europa, costringendola a porsi di fronte a interrogativi abbastanza profondi. Cristiano, che ci
quindi
dici?
Quindi a raccogliere questa... una certa responsabilità, una responsabilità che l'Europa dovrebbe poter cogliere. Purtroppo non vedo in realtà la possibilità che ciò avvenga, o meglio, lo vedo molto difficile. Un altro vertice, forse l'ennesimo con i paesi europei e l'Ucraina, per cercare di capire come poter supportare l'Ucraina e trovare una linea comune, perché l'unica cosa che a quanto pare emerge è una volontà abbastanza generale, a parte alcuni paesi, di aiutarla l'Ucraina, però è il come che cambia sensibilmente. Allora, questi europei sono abbastanza divisi, mi sembrano ancora abbastanza divisi su molte tematiche chiave, e quindi questo pone problematicità alla questione, non indifferente.
Ma io penso che questo dipenda dalla democrazia, perché in tutti i paesi, i paesi che formano l'Europa, diciamo, sono quasi tutti, insomma, vabbè, Orbán eccetera, ma diciamo, facciamo adesso una semplificazione, diciamo che sono tutti democratici. Che cosa significa democratici? Che si vota per un Parlamento, il quale controlla quello che fa un governo, il governo deve rispondere al Parlamento, ci sono i partiti devono raccogliere consenso tra la popolazione. Il consenso, questo è il problema. Ogni governo, ogni partito che fa parte di un governo di una delle 27 nazioni che formano oggi l'Unione Europea ha il problema di raccogliere consenso dentro la sua comunità. E questo è un problema, perché naturalmente quando tu prendi una posizione in sede europea devi poi non solo verificarla con i tuoi compagni di partito, e non è pacifico, come vediamo per esempio nelle difficoltà del rapporto tra Meloni e Salvini, no? Ma devi prendere poi in considerazione il fatto che tu devi prendere i voti. Io ho fatto prima così un po' all'improvviso il nome di Napoleone, il nome dell'impero austro-ungarico e la Chiesa, queste tre realtà che hanno creato un'unione sovranazionale. La forza di queste tre realtà stava nel fatto che Napoleone era Napoleone, quindi non si discute. L'impero austro-ungarico c'aveva l'imperatore, diciamo che sì, c'era, da un certo momento in poi c'è stato anche il Parlamento con le elezioni, ma insomma non si discuteva, non si scherzava, si finiva in galera lì se uno scriveva una cosa sbagliata. E sulla Chiesa non mi soffermo, perché sappiamo tutti che, diciamo, poi il vertice della Chiesa, alla fine, nonostante i vescovi siano tanto importanti, siano come gli apostoli, c'è stato un dibattito sia nel primo concilio che nel secondo e ancora adesso sull'importanza delle periferie nel governo della Chiesa, però sostanzialmente la Chiesa, la forza della Chiesa sta nella presenza di un pontefice che ha l'ultima parola. E questo in Europa non c'è. Noi non abbiamo questo in Europa. In Europa abbiamo tante tribù, adopero questa espressione per farmi capire meglio, in cui ogni capo tribù deve rispondere di quello che dice o di quello che fa ai suoi sostenitori in patria, all'interno. Questo è un guaio, per cui nessuno rinuncia alla sovranità nazionale, al suo consenso, nessuno mette a rischio fino a un certo punto quello che è, diciamo, il suo successo in patria, e questo vince alla fine, vince. C'è stato un periodo, per esempio, che i politici italiani non volevano andare in Europa nemmeno, perché credevano di perdere tempo ad andare in Europa. Non so se vi ricordate, siete giovani.
C'erano i voli che costavano troppo.
Ma che ci vado a fare? Mentre vado là mi fanno le scarpe di qua, certo. Quando torno non trovo più niente, eccetera, eccetera. No?
E però proprio dalla Chiesa forse un qualcosa si può imparare, molto si può imparare, ma in particolare su come poter vendere un'idea. Uso vendere come termine perché ormai il nostro sistema capitalistico, il mondo capitalistico ci ha fuorviato anche nel linguaggio, ma è vendere un'idea, vendere un sogno, la capacità di convincere. La parola della Chiesa, la parola di Cristo ha convinto sicuramente. Ora, al di là poi di quanto si possa avere fede o non fede, crederci o meno, abbiamo una comunità e c'è una comunità di cattolici, di cristiani, che si mobilita se necessario, un tempo anche in armi, oggi ovviamente in altro modo, e un'Europa, forse questa capacità di vendere un sogno non c'è stata, o non c'è stata fino in fondo. Il sogno europeo è in qualche modo ha disatteso le aspettative, ha disilluso, forse anche perché gli si è chiesto troppo a un certo punto. Penso che negli anni 60, 70, 80 si è convinti, forse la popolazione è stata convinta, persuasa, forse un errore di comunicazione, non so, che si sarebbe passati da guerre devastanti all'interno dell'Europa, le più grandi dell'umanità, fatte proprio tra europei, a un'unificazione senza limiti e un amore senza limiti tra paesi molto diversi tra loro. E quindi mi chiedo, forse c'è stato in questo passaggio un errore, cioè è un processo che io vedo in atto. L'europeismo, il sentimento europeo è un processo che vedo in atto e non è impossibile presagirne l'esito finale, ma secondo me esiste, cioè ha una sua direzione. Non so se arriverà mai a unificare il continente, secondo me esiste, gli si è chiesto di farlo troppo velocemente, forse perché questi processi hanno bisogno di tempo. Penso solo anche al nazionalismo italiano, all'identità nazionale italiana, ha richiesto tempo.
E ne richiede ancora, forse, da certi punti di vista.
Esatto.
La capacità attrattiva dell'Europa, che è qualcosa che manca a livello interno, ma anche a livello esterno, perché poi, appunto, come diceva anche Cristiano, bisogna sapersi vendere. Ma negli anni 60, e tu hai iniziato, Giorgio, a fare il giornalista, diciamo prima, nel 69.
Sì.
Allora, nelle piazze c'era quella capacità attrattiva dell'Europa, anche se appunto i politici italiani, ma anche forse degli altri paesi, dicevano, ma che ci vado a fare in Europa?
Ma sai, l'Europa... Dunque, no, voglio dire una cosa su questa bella osservazione che ha fatto Cristiano. Voglio aggiungere però che la capacità di persuasione della Chiesa nasce con un enorme, con un immenso sacrificio. Cristo si è fatto crocifiggere. Senza questa testimonianza personale, che uno creda o no alla divinità,
no, certo,
prescindo adesso dalla... questa testimonianza personale è eversiva, nel senso che non puoi, cioè i martiri cristiani sono seguaci del sacrificio che ha fatto Cristo. Allora, tutta questa storia di persecuzioni che quelli ci credevano hanno subito persino gioiosamente, come sappiamo da tante testimonianze, il martirio, no? Il martire è un testimone, la parola significa testimone, no? Dal greco, il martire è un testimone. Allora, questa testimonianza di sangue straordinariamente
ci manca in Europa?
Certo.
La seconda guerra mondiale, secondo
no,
me.
Ma la seconda guerra mondiale non è sufficiente.
Non è sufficiente?
No, perché la seconda guerra mondiale è, diciamo, quella che ha dato origine a un pensiero pacifista. Il manifesto di Ventotene, che va tanto di moda in questo momento, sì, diciamo, e che non è neanche la prima testimonianza, ma diciamo è una testimonianza importante, è un pensiero importante nel fondamento ideale dell'Europa, è del 41, è scritto da persone che erano, in quanto antifasciste, recluse a Ventotene, ha una fortissima connotazione comunistica, che è la ragione per cui la Meloni dice non sono d'accordo, certo. Cioè bisogna dire perché, cioè quindi lì nel manifesto si ipotizza la fine della proprietà privata, eccetera, no? E diciamo sulla base di quello i vertici dell'Europa, quindi Adenauer, De Gasperi, Schumann, Monnet, eccetera, hanno cominciato a elaborare un progetto di unità europea che è cominciata su una base economica, col carbone e con l'acciaio, e poi si è man mano sviluppata, ma sempre in incontri al vertice, di cui i giornali riferivano e che i lettori dei giornali saltavano a più pari, perché la cosa era noiosissima, no? Perché tu, ti invito a leggere il verbale dell'atto unico, che è uno dei momenti, diciamo, di formazione dell'Unione Europea, ma se, cioè, caschi per terra dal sonno, perché allora, mentre la forza letteraria del Vangelo è, diciamo, invincibile da qui, quindi
sentimentale,
ma no, è invincibile intanto come qualità letteraria, come forza persuasiva, come testimonianza, cioè la capacità della Chiesa di farsi universale ha due presupposti senza i quali non si faceva universale per niente. Primo, il sacrificio di Cristo, e al seguito del sacrificio di Cristo il sacrificio dei martiri. Secondo, la forza straordinaria di quello straordinario documento letterario che sono i Vangeli, perché la lettura dei Vangeli, anche per chi non è credente, è sempre vivificante, diciamo, è sempre commovente. Lo dico nel senso buono, nel senso che smuove il cuore, smuove il sentimento. L'Europa non c'ha né il sacrificio di Cristo né i Vangeli, perché è burocratica, perché l'hanno concepita dei signori che sono sempre stati al vertice. L'Europa non è un prodotto delle periferie, è un prodotto del centro. Si deve sporcare in qualche modo per cominciare a penetrare nei cuori, e questo però hai ragione, hai assolutamente ragione, è un processo lunghissimo, è un processo lunghissimo.
Io in quanto giovane sono molto d'accordo con Giorgio Dell'Arti, però visto che faccio da moderatore e non da voce giovanile, chiedo se a Cristiano, se non solamente tu in quanto giovane, anche tu in quanto, diciamo, portavoce, rappresentante dei tuoi coetanei, pensi che manchi, stia mancando proprio questa capacità anche di sporcarsi, di allargarsi al resto, anche del, non solo al centro, ma anche al resto del territorio da parte dell'Europa.
Allora, su questo ne avevamo anche già parlato precedentemente, Guglielmo, nel senso, nelle nostre conversazioni private ci siamo chiesti anche, e abbiamo riconosciuto anche un limite di rappresentatività generazionale, cioè voglio dire, io sono giovane, sì, non so quanto possa essere rappresentativo di tutti i giovani, questa è una cosa.
Non lo sei, purtroppo non lo sei. Come io non sono rappresentativo dei vecchi, tu non sei rappresentativo dei giovani.
Soprattutto per quanto il mio profilo sia molto in linea con il classico giovane che ha fatto l'Erasmus, il classico giovane che ha fatto l'esperienza di mobilità internazionale, ci lavoro anche in quell'ambito, quindi insomma è molto deviato da questi bias, da questi preconcetti. Tolto questo, provando a calarmi comunque nella mia generazione, provando a calarmi anche in altre persone che comunque frequento, nel senso non vivo in una bolla, non vivo fuori dal mondo, vivo comunque nella mia società e nella mia generazione, credo che dell'Europa in sé non sia, non importi granché, ma come non importa granché del mondo forse in generale. Trovo un certo distacco da parte dei giovani nei confronti della realtà, nei confronti della società, disillusione, sì, disillusione e più individualismo, sicuramente, di quanto ce ne fosse un tempo. Queste sono cose che non vanno trascurate, non vanno diciamo classificate o relegate come fenomeni di nicchia, quando invece sono, secondo me, una dominanza e una tendenza molto importante. Quindi quello che ritrovo nella gioventù è scarso interesse in generale, ovviamente anche per l'Europa, che di sentimentale non ha neanche la squadra di calcio, cioè voglio dire, scherzando con
hai ragione,
scherzando insomma con amici o con mio padre stesso, parlando ieri sera e raccontandogli del fatto che sarei stato qui, mio padre ha detto forse un modo per unire l'Europa sarebbe fare una squadra di calcio, se giochiamo l'Europa contro l'America. Però queste ovviamente sono battute, però sono identificative del sentimento.
Ma hai ragione.
Beh, c'è anche l'Eurovision in cui alla fine competono i cantanti.
Però quello è già qualcosa, forse.
No, però attenzione, non vorrei che con questo esercizio critico al quale ci stiamo dedicando da qualche minuto si buttasse a mare quello che invece comunque esiste.
Certo.
Cioè, attenzione, tutto quello che abbiamo detto io penso che sia vero, cioè l'Europa, burocrati, i vertici, eccetera, eccetera. Però sta cosa esiste.
esiste e viene sempre detto siamo in crisi, c'è la crisi, questa crisi sarà quella definitiva che spazzerà via l'Europa, e l'Europa comunque, un certo tipo di Europa sopravvive. E quando è che verrà spazzata via, quindi? Perché ci sono state molte volte in cui si è detto, oh, il Covid anche,
ma
banalmente.
Ma io prima che Bagnai diventasse senatore eravamo amici, perché io avevo scritto un libro nel 12, avevo scritto un romanzo che si chiamava I Nuovi Venuti, tanto lo posso dire, tanto non, è, certo. Non esiste più, quindi non sto facendo pubblicità a una cosa che non c'è, quindi... E siccome era la trama, diciamo, coinvolgeva questione di debito pubblico, lo chiamai, lui aveva scritto un libro molto, molto interessante sulle questioni dell'indebitamento dei paesi europei e preconizzava la fine dell'Europa, auspicava e preconizzava tutte e due le cose, e le critiche erano molto serie, cioè era... E lui prevedeva che l'Europa sarebbe finita male entro un paio d'anni. Dico, ma sei sicuro? Mettiamo la mano sul fuoco? Sì, non può andare avanti, non ce la fa. Perché effettivamente la moneta unica c'ha un sacco di problemi. Vabbè, ma adesso non entriamo in un campo così complicato. L'Europa invece, lui è diventato senatore della Lega, importante, continua a parlare contro l'Europa, giustamente, perché è coerente col suo pensiero. Però siamo arrivati al 2025 e l'Europa sta ancora lì, come giustamente hai detto. Si vede che dentro questo progetto c'è qualche cosa di talmente valido che, nonostante tutti i difetti che noi abbiamo elencato, comunque sta in piedi. Mi affiderei allo sport per una cosa di questo genere. Penso che forse potrebbe essere qui. Questo mi sembra più raggiungibile. Bisogna battere gli interessi. Tanti interessi consolidati, tante mafie che stanno intorno allo sport, non è che mi illudo, però forse è più raggiungibile con un... Ecco, per esempio, il Parlamento europeo su questo potrebbe forse, come ha imposto, diciamo, la regola per cui i calciatori si comprano e si vendono, come si chiamava quella storia lì, non mi ricordo più. No,
questa mi sfugge.
No, purtroppo non seguo il calcio.
Non
quindi...
seguite, mannaggia, no, il calcio è importante.
Io seguo solo la Roma. Purtroppo.
No, questo io sono assolutamente solidale con questa tua idea, perché poi io sarei romanista, ma non mi ricordo più come si chiama. C'è una regola per cui i calciatori. Bosman, la regola Bosman. Ecco, che è stata imposta a livello europeo a suo tempo e che riguarda la compravendita dei calciatori. Ecco, qualcosa del genere il Parlamento europeo potrebbe avere la forza di farlo, di intervenire sulla materia sportiva, spazzando un po' via le incrostazioni che rendono i campionati così sospetti in tante occasioni.
Sport e lingua, irraggiungibili o raggiungibili che siano, in ogni caso mi sembrano cose concrete, non calate dall'alto, cosa che troppo spesso, come abbiamo detto, allontanano eccessivamente l'Europa da noi cittadini. E quindi vi ringrazio per questi bellissimi spunti che abbiamo avuto in questa chiacchierata, Giorgio Rellarti, Cristiano Rimessi, e
buongiorno. Buongiorno,
grazie a voi.
Buongiorno.
E ringraziamo Guglielmo Gallone della redazione Esteri, e con le note sullo sfondo di ovviamente Europa di Santana vi diamo appuntamento a domani con Il Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Ragliare e da Gabriele Di Domenico. L'appuntamento è come tutti i giorni alle 16.05 sempre sulla Radio Vaticana. Buon ascolto.
fede. Dal 16 al 18 maggio c'è il Giubileo delle Confraternite a San Pietro, Circo Massimo, Colosseo. Info viabilità su comune.roma.it o sul canale WhatsApp Roma Capitale.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any.